cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo e queste erano poche battute dall'Orfeo di Claudio Monteverdi in una esecuzione a cura di Diego Fasolis che ritroveremo in conclusione di questo contributo e le usiamo per introdurre la figura di Felice Casorati, pittore italiano di interni borghesi, metafisici, silenziosi. Artista che non immagineremmo legato al mondo del melodramma e invece, a partire dal 1933, Casorati si dedicò in qualità di scenografo a varie produzioni operistiche che hanno lasciato il segno nella storia dello spettacolo, testimoniate da vari bellissimi bozzetti che abbiamo potuto recentemente ammirare nel quadro di un'ampia mostra che a Casorati è stata dedicata nella scorsa primavera dal Palazzo Reale di Milano. Monteverdi, Beethoven, Spontini, tanti gli autori che hanno ispirato il pittore nella sua attività di scenografo. Per parlarne abbiamo raggiunto la massima esperta in materia, Vittoria Crespi Morbio, studiosa, giornalista, presidente dell'Associazione Amici della Scala, presso la quale nel 2016 ha anche edito un volume dedicato proprio a Casorati alla Scala. Introduciamola con un ascolto dalla Vestale di Spontini. Vittoria Crespi, benvenuta a Rete 2.
Grazie, grazie a lei.
Allora, un quadro su Felice Casorati, scenografo, lo scenografo che non ci si aspetta.
Casorati, fino a un certo punto, non se lo aspettava neanche lui, nel senso che lui inizia a fare la scenografia tardi, a 50 anni. Cioè nel 33 lui viene coinvolto dal Maggio Musicale Fiorentino. E a 50 anni è un artista affermato. E nasce questa nuova istituzione, il Maggio Musicale Fiorentino, che ha sede al Teatro Comunale di Firenze. E il segretario generale, che è Guido Maria Gatti e Vittorio Gui, il direttore, lo coinvolgono. Perché lo coinvolgono? Lo coinvolgono perché il teatro musicale a quell'epoca è in fase di crisi. Perché Puccini era morto nel 24 e dopo di lui non c'è mai stato un compositore a sua levatura. E pertanto al Maggio ci si domanda, ma noi che vogliamo rinnovare la veste delle rappresentazioni, dobbiamo inventarci qualcosa. E l'invenzione è questa, che è geniale. Si ripropone il vecchio repertorio, ma si chiamano i vecchi e i nuovi pittori a metterlo in scena. E questo è una rivoluzione. Una rivoluzione perché danno a De Chirico i Puritani di Bellini. Sironi la Lucrezia Borgia di Donizetti e a Casorati la Vestale di Spontini. E questa è una rivoluzione perché nessuno ci aveva pensato. E soprattutto questi tre artisti non avevano mai lavorato alla Scala. E questo è a favore per Firenze perché vogliono proprio prendere le distanze da un tipo di teatro che faceva il vecchio melodramma, considerato un po' superato. Il Maggio Fiorentino si impone come un teatro nuovo, per nuove generazioni, allestito da artisti che hanno una concezione completamente diversa del teatro.
Casorati poi lavorerà anche per la Scala e possiamo parlare di una specificità del suo lavoro di scenografo. C'è un trait d'union, per così dire, tra la sua attività pittorica e il suo essere disegnatore di scene.
Allora, innanzitutto alla Scala arriva 10 anni dopo il Maggio Fiorentino, quando anche alla Scala decidono di svecchiare il repertorio e cominciano a chiamare anche i pittori. E perché chiamano Casorati? Perché Casorati è un artista che in un certo senso è un artista musicale. Gli artisti che si prestano al teatro non rinnegano la loro pittura, pertanto la pittura di Casorati è il suo teatro e viceversa. È una pittura prettamente cromatica. E questo coinvolge tutti gli aspetti, a partire dai costumi. Ad esempio, Casorati considerava il costume come un tocco cromatico. Preferiva costumi, ad esempio, di tessuto rigido, un po' geometrico. Detestava, ad esempio, i tessuti trasparenti, certi velluti, certi rasi, perché il costume non doveva vivere come cosa a sé, ma doveva far rientrare in una composizione d'insieme, che era una scena dipinta per l'appunto. E pertanto lui, per esempio, prediligeva anche il balletto, perché il balletto era costituito da un grande fondale dipinto, perché i ballerini hanno bisogno di movimento. La sua scena è una scena prettamente dipinta. La sua scenografia è molto geometrica, molto pulita, molto ordinata. E si è fatto anche il nome di Appia. Appia è stato un grande scenografo che era nato nel 1862, pertanto è un'altra generazione e aveva rinnovato la scenografia. Anche Appia usava le grandi gradinate, le stese, le colonne, i colonnati, come noi vediamo ad esempio nelle baccanti di Ghedini, di Casorati. Ma c'è una differenza sostanziale tra i due, perché Appia ha un'idea di teatro puro, fatto di luce, di ombra. Casorati è un teatro di pittura fatta di colore, pertanto uno è uno scenografo di teatro e l'altro è un pittore prestato al teatro.
Vittoria Crespi, il sottotitolo del suo volume dedicato a Casorati recita Il suono segreto del numero. Cosa c'è di musicale nella pittura di Casorati e cosa c'è come suggerimento registico, come suggerimento della drammaturgia musicale in una pittura che è più metafisica che dinamica?
Prima di tutto bisogna dire una cosa, che Casorati avrebbe voluto fare pianista. Lui voleva diventare un pianista professionale. Però ha avuto un cedimento di nervi, fu internato in un ospedale per riprendersi e il padre gli donò la classica tavolozza di colori e si appassionò alla pittura. Pertanto la visione del teatro di Casorati è un teatro di musica. E tutti i giorni lui suonava almeno mezz'ora al pianoforte ogni sera per se stesso, per gli amici e per la madre. Pertanto il teatro dà l'occasione a Casorati di coniugare le sue due grandi passioni, la musica e la pittura. Questo è un grande vantaggio per Casorati. Poi bisogna dire perché ha accettato di fare il teatro, anche perché lui poteva starsene a casa a dipingere i figurini, i bozzetti, poi a metterli in scena ci pensavano gli scenografi specialisti del teatro. Casorati ricordava una massima di Sant'Agostino. Sant'Agostino si riferiva alla creazione, diceva: tutto è disposto in numero, peso e misura. Numero, peso e misura sono i tre elementi che ritroviamo nella pittura di Casorati e nel teatro di Casorati.
Vittoria Crespi, c'è forse uno spettacolo tra i tanti che Casorati ha realizzato che potrebbe essere emblematico di questo procedimento?
A me viene in mente il Fidelio di Beethoven, perché a parte che tutte le scene di Casorati, tutti gli spettacoli sono dei capolavori. Nel Fidelio è un'opera che si ambienta in prigione. Pertanto Casorati cosa fa? Fa tutta una serie di celle, cortili senza aria, chiusi. Ma poi alla fine fa un colpo di teatro che uno non ci si aspetta. L'ultima scena è bianca, tutta bianca con una prospettiva mozzafiato, che è il simbolo della libertà. Poi ci sono tanti altri spettacoli. Casorati amava molto, come avevo detto prima, il balletto. Casorati coniuga la razionalità al mondo magico del balletto e pertanto anche l'elemento onirico. E questo è magia e sortilegio. Razionalità è un qualcosa che coniuga le due dimensioni che è dentro Casorati. Casorati non è solo razionalità, parlavamo di numero, peso, ma anche sottileggio. E poi un'altra caratteristica, il senso del peso che dà, ad esempio le nubi. Le nubi hanno lo stesso spessore delle pietre, quando si vedono i suoi bozzetti, le sue messe in scena. È tutto un'armonia unica, meravigliosa.
Casorati, uomo del suo tempo. Durante il fascismo, a scopi propagandistici, vengono recuperati personaggi della storia della cultura italiana come geni italici, e tra questi, per esempio, ci sono musicisti antichi che vengono recuperati molto prima che l'interesse per la prassi esecutiva della musica antica diventasse norma. Uno di questi, per esempio, è Claudio Monteverde, che viene straordinariamente recuperato anche grazie all'interesse di D'Annunzio. E tra il 1934 e il 1935 viene messo in scena davvero un'operazione pionieristica, l'Orfeo di Monteverdi all'Opera di Roma, la direzione di Tullio Serafin, e lo scenografo è Felice Casorati. Come si inserisce la visione di Casorati in questa linea propagandistica? In realtà i suoi bozzetti sembrano dire l'esatto opposto. Un intento quasi provocatorio, posso dire, che a me sembra di leggere in quell'Orfeo allucinato nel vuoto.
Sì, condivido. Allora, lei ha nominato Casorati e Tullio Serafin. Allora, innanzitutto Tullio Serafin era un uomo di grandissima apertura fin da giovane, e pertanto è sempre molto legato anche agli artisti. Tutti e due sono due personaggi non ingabbiabili, nessuno, sono se stessi, sono sempre stati se stessi. Ma il regime negli anni 30 ha coinvolto Casorati, come ha coinvolto anche Sironi, e nessuno dei due è mai stato nel teatro retorico. Casorati, in particolare, sì, amava l'ordine, amava la chiarezza, ma amava anche il suo contrario, che poi lui è disciplinato. Ma è l'esempio contrariamente a Sironi, che anche lui amava la grandezza, ma era drammatico, era tragico. In Casorati non c'è mai il senso del tragico, in sostanza, perché amava, come dire, un'armonia complessiva. In Sironi c'è questo senso di dinamismo della materia, e queste forze intrinseche che è l'arte non è ingabbiabile da nessun partito politico. Casorati era un uomo libero, il suo teatro può anche essere fortemente simbolico e secondo me può anche essere letto in questo modo, sì.
Questa era Vittoria Crespi, studiosa che si è dedicata all'attività di scenografo di Felice Casorati. Gli ascolti che punteggiano questa conversazione, dalla Vestale di Spontini, la direzione di Tullio Serafin, la voce di Maria Callas, Lorin Mazel alla direzione e un'altra leggenda del canto, Birgit Nilsson, per un estratto dal Fidelio di Beethoven. E ci stiamo ora congedando sulle note del finale dell'Orfeo di Claudio Monteverdi, in un'esecuzione dal vivo tratta dai nostri archivi, Lugano Festival 2002, Christophe Pregardien e Alfredo Grandini, le voci, i barocchisti e il coro RSI diretti da Diego Fasolis.